Cari italianglottini e care italianglottine, voi vi vergognate di mostrarvi nudi in pubblico? No, non sono impazzito e non scappate se state ascoltando questo podcast per la prima volta. Mi dispiace se la mia domanda vi ha messo in imbarazzo, ma mi serve a introdurre l'argomento filosofico di oggi. In realtà, con questo podcast cerco semplicemente di aiutarvi a migliorare il vostro italiano e questo vuol dire che devo parlarvi di argomenti di ogni tipo, anche complessi come la filosofia o imbarazzanti per qualcuno come la nudità. Tutto serve ad ampliare il vostro vocabolario. L'episodio di oggi è rivolto a studenti di livello un po' più avanzato, ma anche quelli di livello intermedio potranno riuscire a comprendere gli argomenti complessi che affronteremo oggi se hanno gli strumenti giusti. E siete fortunati perché questi strumenti ci sono e li troverete sul mio sito italianglot.com, dove potrete scaricare la trascrizione di questo e di tutti gli altri episodi del mio podcast e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Oltretutto, dopo aver ascoltato l'episodio, potete anche praticare il vostro italiano discutendo degli argomenti filosofici di oggi con me e gli altri membri della comunità di Italianglot. Basterà accedere al nostro server su Discord. Troverete tutte le informazioni necessarie su italianglot.com/community. E ora cominciamo. Negli episodi precedenti abbiamo visto come prima della nascita della filosofia greca si cercava di spiegare i vari fenomeni della realtà, il sorgere del sole, l'arrivo della notte, il passare delle stagioni, i temporali, con la mitologia, quindi con storie inventate i cui protagonisti erano gli dei dell'Olimpo. Se scoppiava un temporale con fulmini e tuoni, era Zeus che per qualche motivo si era arrabbiato con gli uomini. I primi filosofi, i cosiddetti filosofi della natura, quelli di cui ci siamo occupati negli episodi precedenti, hanno cercato invece di spiegare questi stessi fenomeni in modo più scientifico e si sono messi alla ricerca della verità, di una verità assoluta, un principio immutabile, eterno, oggettivo, che stava alla base del mondo in cui viviamo e da cui questo mondo era nato. Ognuno di loro aveva trovato questo principio in qualcosa di diverso. Per Talete era l'acqua, per Anassimene era l'aria, per Anassimandro qualcosa che lui chiamava l'infinito, per Democrito erano gli atomi, per Pitagora i numeri. In questo episodio vi presenterò una nuova fase della filosofia che si sviluppa in Grecia nel V secolo avanti Cristo, in cui l'interesse si sposta dalla natura all'uomo. I filosofi non cercano più di capire come è fatto il mondo e di spiegare i fenomeni naturali, ma si preoccupano dell'essere umano e della società in cui vive. Perché c'è stato questo spostamento di interesse? Ve lo dirò fra poco e cercherò anche di dare risposte a quesiti come: la vergogna di mostrarsi nudi è naturale? Cioè, è dentro di noi dalla nascita e tutti la proviamo a un certo punto della nostra vita oppure no? O ancora, se un cibo è dolce per tutti o può essere amaro per qualcuno? In altre parole, esiste una verità oggettiva che vale per tutti gli uomini? Prima però vediamo perché a un certo punto l'oggetto di ricerca della filosofia non è più la natura, ma è l'uomo. I motivi sono diversi. Il primo è proprio di tipo filosofico, e cioè, come abbiamo detto prima, ognuno dei filosofi della natura era arrivato a conclusioni differenti, spesso contrastanti tra loro, e nessuna spiegazione sembrava completamente soddisfacente. Perciò, nel V secolo avanti Cristo, ad Atene, i filosofi, di cui parleremo oggi, che si chiamano sofisti, non si preoccupano più della natura e dei suoi fenomeni, ma si concentrano su temi di tipo umanistico, come la politica, le leggi, la religione o la lingua, che considerano più utili. Il secondo motivo è proprio di tipo politico e sociale, perché nel V secolo avanti Cristo Atene diventa la prima democrazia in Grecia e nel mondo. Tutti i cittadini liberi possono partecipare alla vita politica e questo fa nascere nuove esigenze. Bisogna prendere parte alle assemblee pubbliche, saper parlare ed esprimere le proprie opinioni in modo convincente, avere buone conoscenze di storia, letteratura e filosofia. Con i sofisti nasce insomma il concetto di cultura generale, ovvero conoscere un po' di tutto e non essere specializzati solo in un certo ambito. E questa cosa è arrivata fino ai giorni nostri, quando andiamo a scuola è per acquisire nozioni di cultura generale ed è per questo che studiamo sia materie letterarie che materie scientifiche e tecniche. Nella Grecia del V secolo avanti Cristo, la possibilità e la capacità di partecipare al governo della città non dipende più dalla classe sociale a cui si appartiene, ma dal sapere, ed è per questo che i sofisti cercano di trasmetterlo e di diffonderlo. Oggi in TV vedremmo una pubblicità del tipo: vuoi fare bella figura in un'assemblea cittadina, ma non hai ancora buone conoscenze di cultura generale? Vuoi convincere gli altri che la tua opinione è la migliore, ma non sei bravo a fare discorsi? Niente paura, da oggi ci pensano i sofisti. Iscriviti ai loro corsi a un prezzo vantaggioso. Non è uno scherzo. I sofisti, che voleva dire sapienti, esperti, erano un gruppo di intellettuali che aveva davvero fatto della sua vasta cultura una professione. La insegnavano alla gente, nelle loro scuole, e si facevano pagare per questo, il che era considerato scandaloso per altri filosofi e intellettuali. Lo scrittore Senofonte, ad esempio, li ha definiti prostituti della cultura, e filosofi come Platone e Aristotele li hanno criticati duramente, dicendo di loro che erano falsi sapienti, interessati più ai soldi che alla verità. Due dei sofisti più importanti sono stati Protagora e Gorgia. Partiamo dal primo. Protagora è diventato famoso nel corso dei secoli per una sua affermazione, e cioè che l'uomo è misura di tutte le cose. Cosa vuol dire? Ci sono tre possibili interpretazioni di questa frase, ma è molto probabile che nella concezione di Protagora fossero giuste tutte e tre. Se per uomo intendiamo il singolo individuo e per cose tutti gli oggetti che percepiamo con i nostri sensi, con la vista, col tatto, eccetera, allora dire che l'uomo è misura di tutte le cose significa che il singolo individuo è lo strumento per giudicare le cose della realtà e che ogni giudizio è valido. Ad esempio, se io, Carmine, mangio un biscotto e dico «è molto dolce» e poi arriva Mario e dice «a me sembra quasi amaro», chi dei due ha ragione? Per Protagora, entrambi. Ed in effetti è così, perché il giudizio varia a seconda dello stato fisico o psicologico, della situazione e così via. Ad esempio, Mario può aver mangiato qualcosa di molto più dolce prima di quel biscotto e adesso il biscotto gli sembra poco dolce o addirittura leggermente amaro. Oppure Mario può essere malato e ha una percezione dei sapori alterata. In ogni caso, anche l'opinione di Mario è valida. All'inizio dell'episodio ci siamo chiesti se un cibo è dolce per tutti o può essere amaro per qualcuno. Ecco, abbiamo appena dato la risposta. Non esiste una verità assoluta. Tutto è relativo. Vediamo la seconda interpretazione della frase «l'uomo è misura di tutte le cose». Se per uomo intendiamo la comunità o la civiltà a cui certi individui appartengono e le cose sono i valori, gli ideali di quella società, allora il metro di giudizio è la mentalità di quel gruppo sociale. E qui possiamo rispondere a un'altra delle domande che ci siamo posti all'inizio. La vergogna di mostrarsi nudi è naturale e tutti la proviamo a un certo punto della nostra vita oppure no? Beh, potremmo dire di sì se osserviamo la maggior parte di quelle società influenzate da religioni che considerano la nudità come un peccato, come qualcosa di cui vergognarsi. In Italia e in tantissimi altri paesi è addirittura vietato per legge girare nudi in città. Si chiama oltraggio al pudore, ovvero il corpo nudo è un'offesa alla vista degli altri. Se però osserviamo tante altre comunità in Africa o in Sud America, dove uomini e donne sono nudi tutto il tempo, allora abbiamo la prova che il pudore non è naturale, non è innato, ma dipende dalla società in cui viviamo. Ecco, per Protagora, entrambe le situazioni sono giuste e valide. È l'uomo, in questo caso inteso come comunità, che decide quali valori adottare. Nella terza e ultima interpretazione della frase «l'uomo è misura di tutte le cose», si intende la parola «uomo» come essere umano in generale, l'intera umanità, e le cose sono la realtà in cui vive, il mondo, l'universo. Da questo punto di vista, gli individui giudicano la realtà tramite parametri comuni tipici della specie umana, che saranno ben diversi dalle altre specie che vivono in natura. Per gli esseri umani esiste lo scorrere e la misura del tempo, per un gatto no. Cosa possiamo dedurre da tutto questo? che per i sofisti non esiste una verità assoluta, oggettiva e universale, quella che cercavano i filosofi della natura, ma che tutto è relativo. Esistono solo opinioni. Lo stesso biscotto può essere dolce, ma anche amaro. Per alcuni la nudità è una vergogna, per altri no. Nulla è vero in assoluto e tutto è vero. Questa concezione dipende dal fatto che per Protagora riusciamo a conoscere la realtà solo attraverso i nostri sensi. E poiché ogni individuo ha percezioni diverse, non riusciremo mai a trovare nella realtà qualcosa di oggettivo. Il secondo filosofo sofista a cui vi ho accennato, Gorgia, lo spiega in modo ancora più drastico. Lui dice: nulla esiste. Se qualcosa esistesse, non potrebbe essere pensato. Se potesse essere pensato, non potrebbe essere comunicato agli altri. Quando Gorgia dice che nulla esiste, intende sempre dire che non esiste una realtà oggettiva, assoluta, valida per tutti. E seppure questa realtà esistesse da qualche parte, la nostra mente non sarebbe in grado di pensarla. E seppure qualcuno di noi riuscisse a pensarla, non sarebbe in grado con le sue parole di spiegarla agli altri. Il fatto che non ci sia una verità assoluta vale anche per la religione e l'esistenza delle divinità. Protagora, ad esempio, era agnostico e diceva che non era in grado di dire se gli dèi esistessero oppure no. E in ogni caso era una cosa che non gli interessava. Per queste sue affermazioni, considerate scandalose, fu costretto ad andare via ad Atene. Il fanatismo religioso, a quanto pare, è sempre esistito. Il relativismo dei sofisti, oltre che la conoscenza, riguardava anche la morale. Non esistono norme assolute che stabiliscono cosa è giusto o sbagliato, cosa è bene e cosa è male, ma tutto dipende dal singolo individuo e dalla società in cui vive. L'abbiamo visto prima. La nudità è considerata sbagliata o illegale in certe culture, ma non in altre. Questo però cosa implica? Che qualunque comportamento è giustificato, che se un individuo trova giusto uccidere, allora può farlo? La risposta è no, perché Protagora diceva che l'uomo deve sempre seguire un criterio ben preciso per fare le sue scelte, e questo criterio è il principio di utilità. Tra le tante opinioni diverse, si deve sempre scegliere quella che può essere più utile per l'individuo, per la comunità e per l'intera specie umana. Per questo, anche se non c'è alcuna verità oggettiva, il compito educativo del filosofo è essenziale. Deve istruire le persone a fare sempre la scelta giusta. Ed è la ragione che può aiutarci a capire cosa è utile, cosa è bene. A proposito della morale, c'è anche un'altra questione. Le leggi vanno rispettate oppure no? Prima della nascita della democrazia e dell'arrivo dei sofisti, nella società greca le leggi erano considerate come qualcosa di sacro, che veniva dagli dèi. Gli dèi stabilivano quali norme gli esseri umani dovessero seguire, ed essendo sacre non c'era scelta, bisognava rispettarle. Adesso invece che le leggi, nate all'interno di una democrazia, sono chiaramente un prodotto dell'uomo, è sempre necessario farlo? Per Protagora sì, perché l'uomo diventa uomo e non resta un selvaggio solo se vive in una società, e una società non può esistere senza regole, senza leggi. Le leggi servono proprio per realizzare quello che è utile e dunque buono e giusto, altrimenti gli uomini finirebbero per uccidersi gli uni con gli altri. In realtà altri sofisti avevano una visione più negativa delle leggi rispetto a Protagora. Dicevano ad esempio che è vero che le leggi servivano a realizzare l'utile, ma l'utile del più forte. Per loro dunque le leggi erano spesso uno strumento attraverso cui i potenti tutelavano i propri interessi. Ecco, devo dire che sono abbastanza d'accordo con queste affermazioni. In Italia ne abbiamo avuto un esempio perfetto, Berlusconi. Nei 20 anni in cui è stato al potere, nei media si sentiva continuamente l'espressione leggi ad personam, cioè leggi che Berlusconi faceva approvare perché servivano esclusivamente a lui, per arricchirsi ancora di più, per evitare di andare in prigione, eccetera, eccetera. Come ultimo punto del pensiero filosofico dei sofisti, voglio parlarvi del linguaggio. Alcuni filosofi precedenti ai sofisti, come Parmenide, che abbiamo visto negli episodi precedenti, avevano affermato che esisteva una verità assoluta, oggettiva, e che questa realtà si poteva conoscere non con i sensi, ma col pensiero, col ragionamento. Il linguaggio poi ci permetteva di comunicare questo pensiero agli altri e far conoscere anche agli altri questa realtà oggettiva. Quindi, in definitiva, il linguaggio era lo specchio della realtà. Valeva l'equazione realtà uguale pensiero uguale linguaggio. Ma poiché per i sofisti una verità oggettiva non esisteva e per Gorgia non poteva neanche essere pensata o comunicata, allora il linguaggio diventava semplicemente un mezzo per convincere gli altri che le proprie opinioni erano quelle giuste. Nei dibattiti politici all'interno della democrazia ateniese, questa è una cosa fondamentale ed è per questo che i sofisti creano la retorica, l'arte del parlare bene e in modo sofisticato, parola che deriva proprio da sofista, che aveva come obiettivo proprio quello di persuadere gli altri con le proprie parole. La parola è qualcosa di molto potente e può essere usata non solo da chi è davvero sicuro di essere nel giusto e fornisce prove e argomenti logici per convincere gli altri, ma anche da chi non dice il vero. In questo caso, non potendo usare argomenti basati sulla logica, per convincere gli altri farà discorsi che toccheranno il loro lato emotivo. Non riconoscete anche in questo un fenomeno molto attuale? A causa del malcontento della gente negli ultimi anni, provocato da fattori economici, sociali e culturali, stanno crescendo sempre più e perfino andando al potere i movimenti populisti. Ecco, i leader populisti usano proprio argomenti non basati su dati oggettivi o sulla logica, ma basati sulle emozioni e principalmente sulla paura. Parlano di immigrati cattivi che vengono a rubarci il lavoro, di avversari politici che vogliono alzare le tasse, insomma, raccontano una marea di bugie per ottenere il voto della gente. E purtroppo questi movimenti populisti sono spesso illiberali e tendono a distruggere la vera democrazia, la libertà individuale. Un esempio di tutto questo è proprio l'attuale governo italiano, ma purtroppo si tratta di un fenomeno ormai diffuso ovunque. Ritornando ai sofisti, non solo la retorica è uno strumento potente per far prevalere una certa opinione, ma Protagora dice addirittura che, non esistendo verità assolute, è anche possibile esprimere due opinioni opposte sulla stessa questione, e non è detto che una delle due sia necessariamente falsa. Possono essere vere entrambe. Si può sempre considerare una stessa questione da due ottiche diverse. Anzi, in una democrazia, questo può essere anche qualcosa di positivo, perché ci si può aprire agli altri e ascoltare le loro opinioni, invece di ritenerle false a priori. Si esplora, insomma, un punto di vista diverso, nuovo, che magari non avevamo considerato prima. Il problema è che proprio questo metodo sviluppato da Protagora, quello di creare due discorsi opposti su uno stesso argomento, dimostrando che entrambe le posizioni possono essere giuste, è il motivo per cui la sofistica è andata in crisi. I sofisti del IV secolo avanti Cristo, successivi a Protagora, creano la cosiddetta eristica, che è proprio l'arte di vincere un dibattito presentando un punto di vista opposto a quello dell'avversario. Quello che succede con l'eristica, però, è che siccome l'obiettivo è vincere a tutti i costi, si usa un linguaggio ricercato e si fanno discorsi ben articolati, ma privi di contenuti, formali, spesso basati su presupposti falsi o addirittura paradossali. La filosofia a quel punto smette di essere una scienza perché si preoccupa più di come si dice qualcosa che di quello che si dice. Ed è così che il movimento dei sofisti si dissolve. E ora voglio porvi un paio di domande a cui potete rispondere sul mio sito italianglot.com, su YouTube, sui social o, ancora meglio, nella comunità di Italianglot su Discord. E cioè, provate imbarazzo a mostrarvi nudi in pubblico, negli spogliatoi in palestra o in spiaggia, ad esempio, oppure no? Se provate vergogna, secondo voi, quali sono i fattori che l'hanno alimentata? Se invece non provate vergogna, cosa ha contribuito a rendervi liberi psicologicamente dai condizionamenti della società in cui vivete? Io devo ammettere che in palestra non provo vergogna, ma proverei un forte senso di pudore su una spiaggia nudista, soprattutto se sono in compagnia di amici o familiari, quindi di persone che conosco bene. Ad ogni modo, aspetto le vostre risposte e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!